Haribo, i migliori saluti a tutti, questo è KC. C'è un programma di Krishna Chaitanya Das, il sottoscritto. E riprendiamo oggi un discorso che stiamo portando avanti da due puntate precedenti, dal titolo curioso suggestivo. Il titolo infatti è "Dove è sepolto Gesù?". Dove è sepolto Gesù è il titolo di una relazione che è stata ripresa dallo studio di un tale Carlo Buldrini, che dopo anni di studi avrebbe provato che la tomba di Gesù non è a Gerusalemme ma in Kashmir, in India. Una ricerca di molti anni, migliaia di documenti e testimonianze avrebbero permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano nel Rozabal, un sepolcro del Kanihara Srinagar, appunto in Kashmir, in India. Gesù andò in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria che lo aveva curato dalle ferite, salvato dalla morte, e avrebbe predicato fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, morendo venerato là come un grande saggio. Bene, nelle puntate precedenti abbiamo visto tutta la storia dall'inizio, così come è oggetto di questo studio interessante del Buldrini. E il nostro programma ha avuto diversi riscontri e molti sono stati gli ascoltatori che ci hanno telefonato o chiesto spiegazioni e ulteriori chiarimenti. Non abbiamo ancora finito la narrazione degli eventi così come si sarebbero svolti, in accordo all'analisi tratta dallo studio di anni fatti da questo studioso. Ma io direi che prima di andare ad esaminare esattamente le conclusioni ed aggiungere, possiamo tentare un riassunto sistematico di quello che si è detto nelle puntate precedenti per ricreare i presupposti di questa vicenda. Beh, diciamo allora che tutto inizia il venerdì 17 aprile dell'anno 29 d.C., che è un venerdì del 14° giorno del mese di Nisan. Tutto inizia con le parole pronunciate da Ponzio Pilato, che suonano come una sentenza in latino: "Himil ex expedi crucem", che significa "vai soldato, prepara la croce". Questa è la risultanza del sommario processo popolare a cui era stato sottoposto il Gesù Nazareno davanti alla popolazione di quella città della Bassa Galilea. Joshua, così era chiamato, detto anche a Nozri, il Nazareno da noi a Nozri, era stato condannato, giudicato colpevole di crimini contro lo Stato e più precisamente era stato accusato di essere un seduttore, un sedizioso, un nemico della legge e di essersi falsamente chiamato re di Israele e di avere fatto irruzione nel Tempio seguito da una moltitudine vociante. Questi erano i capi di imputazione. Quindi c'era stata la processione in mezzo ai soldati, la gente che scherniva e il Nazareno avrebbe portato insieme agli altri due condannati, insieme a lui, la croce sulle spalle. C'era l'usanza, abbiamo visto, presso gli ebrei, che era un'usanza ispirata a un passo della loro etica, dell'esegesi rabbinica, di dare ai condannati immediatamente, prima dell'esecuzione, una bevanda di vino medicato con potenti oppiacei. E questo perché l'effetto di questa droga era quello di intorpidire i nervi, offuscare la mente del condannato e serviva così da anestetico, capace almeno in parte di alleviargli la lunga agonia di una morte spaventosa. Questa bevanda era preparata di solito con della mirra e dell'assenzio. Abbiamo però tracce di testimonianze che affermano che Joshua, fin dall'inizio, appena arrivato sul Golgota, rifiutò di bere questo vino medicato, volendo affrontare lucidamente la situazione. Poi abbiamo visto i particolari così crudi, drammatici della crocifissione vera e propria, tecnici, come il corpo del Cristo fu inchiodato sulla croce, come fu legato, come fu issata la croce. E abbiamo considerato appunto che l'atrocità propria del supplizio della croce consisteva nel fatto che in quell'orribile stato si poteva continuare a vivere anche 3 o 4 giorni. Difatti non era un supplizio che portava a una morte veloce, ma affatto era una lunga e lenta agonia. E abbiamo sentito testimonianze raccolte da diverse persone, tra cui il William Hanna, che racconta per esperienza personale, avendo assistito in Africa a diverse crocifissioni, che le vittime quasi sempre il primo giorno sopravvivevano ed erano ancora in vita durante il secondo, a volte poi la morte non sopraggiungeva addirittura prima del quarto, quinto o sesto giorno. Un altro militare inglese, il capitano Clapperton, che ha avuto esperienze in Sudafrica, è stato testimone oculare di crocifissioni avvenute in Sudan, dice che gli sventurati sulla croce dovevano aspettare 3 giorni minimo prima che la loro morte ponesse fine alle sofferenze. Infatti la morte non sopraggiungeva mai emorragia che si arrestava velocemente, ma piuttosto la vera causa del decesso era nella maggior parte dei casi dovuta alla posizione naturale a cui il corpo era costretto, che causava forti disturbi alla circolazione del sangue e una fortissima emicrania che provocava infine lo svenimento con relativa rigidità delle membra. Numerosi comunque, abbiamo visto, sono stati in passato i casi di condannati che, tirati giù in tempo dalla croce, erano tornati a vivere, ed avevamo un esempio famoso, quello citato da Giuseppe Flavio, che aveva chiesto all'imperatore Tito e ottenuto che 3 dei suoi amici venissero fatti scendere dalle croci dopo che vi erano rimasti appesi per un'intera giornata. Appunto, secondo la testimonianza data dallo storico, uno di essi, grazie alle intense cure praticategli, era riuscito a sopravvivere. E non sarebbe caso isolato o assolutamente mai successo prima che qualche condannato al supplizio della croce sia riuscito a sopravvivere. Abbiamo visto come Joshua sia rimasto sulla croce almeno 3 ore e massimo 6 ore. Rifacendoci questo all'ora della crocifissione riportata dalle cronache, all'ora in cui della deposizione del corpo. Tutti conoscono l'episodio del Signore Gesù Cristo che appeso alla croce abbia chiesto da bere, o sete avrebbe detto, e la sete accompagnava sempre i supplizi che comportavano un'abbondante emorragia. E allora che i soldati, inzuppati una spugna nella bevanda, probabilmente la stessa che era stata rifiutata in precedenza, quella preparata a base di assenzio e mirra, gliela porsero fissandola all'estremità di un ramo di issopo. Poi un ultimo grido, è finita, questo l'ultimo grido di Giosuè, e il capo reclinato sul petto, e a questo punto, secondo l'ipotesi di questo ricercatore, Gesù Cristo svenne. In Oriente, dice Renan, uno studioso che si è occupato di queste ricerche, era credenza diffusa ed errata che il dare da bere a coloro che stavano subendo la crocefissione ne accelerasse la morte. La droga, come abbiamo già visto, serviva al contrario a porli in uno stato di morte apparente. Com'era possibile del resto che Giosuè fosse morto dopo solo 3 ore di crocefissione? Da subito quindi sorsero dei dubbi sulla veridicità dell'avvenuta morte di Gesù di Nazareth sulla croce. Dean Farrar ricorda come le sette docetiche e gnostiche sostennero che Gesù solamente sembrò essere morto. Qualche ora di sospensione sulla croce sembrava una persona abituata ad assistere alle crocefissioni del tutto insufficienti a raggiungere un tale risultato. Già a questo punto abbiamo numerose ipotesi, studi e analisi fatti da diversi studiosi e ricercatori nel corso dei tempi, a partire da Origene, teologo ed esegeta greco, vissuto circa fra il 183 e il 254 d.C., che non trovando altra argomentazione plausibile si vedrà costretto a fare ricorso al miracolo come unica causa possibile di una morte così precoce. Molti scienziati moderni invece hanno diviso le loro teorie tra l'idea della cosiddetta tesi dello svenimento e un caso di volontaria ibernazione, animazione sospesa. La tesi è che Giosuè alle 3 del pomeriggio di quel venerdì 17 aprile di più di 952 anni fa fosse semplicemente svenuto è stata sostenuta con forza dal razionalista Venturini in un'opera in 4 volumi pubblicata nel 1806 con il titolo di appunto La natura della cosiddetta morte del profeta di Nazareth. Non manca chi, come il francese Pierre Nahor, ritiene che Gesù non sia morto sulla croce, ma solo abbia simulato la morte, ponendosi volontariamente in uno stato di trance catalettico. Dalle 3 ipotesi, comunque, morte, svenimento o trance, la prima, e cioè che Gesù di Nazareth sia morto sulla croce, sembra essere la più difficile da sostenere. Ma saranno proprio gli avvenimenti che sul Golgotha immediatamente faranno seguito. Il Golgotha era il nome del piccolo monte su cui erano state tirate su le 3 croci, e primo fra tutti il cosiddetto incidente del sangue e acqua a chiarire in termini inequivocabili il mistero. Ma che cos'è questa storia dell'incidente del sangue e dell'acqua? È una storia che si riferisce a questo avvenimento che tutti conoscono del soldato che avrebbe trafitto il costato di Cristo con una lancia per assicurarsi che fosse morto. Questo si rifà all'analisi di un'altra circostanza. I romani usavano a un certo punto della crocifissione applicare il crurifragium. Il crurifragium era una pratica assurda e violenta con la quale ai condannati ancora in vita venivano spezzate le ossa con una mazza o con un pesante martello. E la cosa in sé non causava la morte del condannato, ma la rottura delle ossa, che era sempre seguita dal colpo di grazia con la spada o con la lancia, era il preludio alla fine della vita del condannato. La rottura delle ossa era dunque un aumento della pena subito dopo, che subito dopo era compensato dall'abbreviazione di essa grazie alla morte che vi avrebbe fatto seguito. Un'idea come dire: il supplizio lo facciamo finire prima uccidendovi, però lasciateci darvi un'altra mazzata. Queste erano le usanze dei militi romani in Galilea. Era successo che ai due criminali crocifissi assieme a Giosuè, in quel momento ancora in vita, vennero in effetti spezzate le ossa e quindi furono uccisi col colpo di lancia. Trattamento questo che venne invece risparmiato a Gesù, in quanto i soldati ritennero, così come testualmente ci riporta la testimonianza di un Vangelo di Pietro, ritennero che fosse morto. Giosuè era appeso alla croce, capo reclinato sul petto, non dava più alcun segno di vita. Eppure, come scrive Alfred Hadersheim nel suo libro La vita e il tempo del Gesù, il Messia, in realtà egli poteva essere solamente in uno stato di sincope. Ed è così che i soldati, ben sapendo che in alcuni casi uomini apparentemente morti erano stati deposti dalla croce e richiamati in vita, per impedire queste irregolarità, qualsiasi irregolarità che sarebbe loro costata la vita, si accertarono dell'avvenuta morte di Gesù perforandogli con l'asta il costato. E come scrive Giovanni, l'apostolo, nella sua testimonianza, subito a quel punto dal costato uscì sangue e acqua. E l'Evangelista insiste su questo dettaglio, dicendo: chi lo ha veduto lo attesta, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa di dire il vero, affinché crediate anche voi. Ma è proprio intorno a questo dettaglio che da 2000 anni si è scatenata la polemica. Quando la lancia del soldato ferì il costato di Giosuè, il corpo di quest'ultimo non mostrò alcuna convulsione, ma era veramente morto? Gli antichi padri della Chiesa dovettero da subito scontrarsi con i doceti e con le altre sette eretiche, che, forti del fatto che dalla ferita inferta a un cadavere non fuoriesce acqua e sangue, ma tutt'al più solo qualche goccia di sangue raggrumato, negarono l'avvenuta morte di Gesù sulla croce. Se invece si formulasse l'ipotesi che Giosuè fosse in quel momento solo in uno stato di morte apparente, il fenomeno della fuoriuscita del sangue e dell'acqua risulterebbe essere assolutamente normale. Ed è a questo punto che compare in scena Giuseppe d'Arimatea. Giuseppe d'Arimatea chi era? Era Arimathaim, questo è il suo nome, era un, con ogni probabilità veniva dalla cittadina di Herram, a 2 ore di Gerusalemme, di strada da Gerusalemme, ed era un membro del Sinedrio, un discepolo di Gesù, un discepolo segreto, non di quelli ufficiali, uno che amava tenersi in disparte, ma che non per questo era meno dedito e devoto al Signore, al punto che, come vedremo, è lui proprio l'artefice di questa di questo presunto salvataggio. No? Troviamo nel Vangelo di Pietro una testimonianza nel secondo capitolo dove si legge: ora c'è Giuseppe, un amico di Pilato e del Signore, e sapendo che stavano per crocifiggerlo, si recò da Pilato e chiese il corpo del Signore per la sepoltura. E Pilato si rivolse a Erode e chiese a lui il suo corpo. E Erode disse: fratello Pilato, anche se nessuno avesse chiesto il corpo, noi dovremmo seppellirlo lo stesso, dal momento che il Sabbat sta per arrivare e nella legge sta scritto che il sole non deve tramontare su una persona morta di violenza. Questa è anche una circostanza importante. La crocifissione era avvenuta di venerdì. Il venerdì è il giorno che precede il sabato. Il sabato è un giorno particolare nell'usanza, nella tradizione ebraica, per cui non si possono fare una serie di cose, di gesti, di azioni. E la domanda che ci si fa a questo punto è: perché mai il dato che se ne ricava è importante in questo senso? Il Giuseppe è contemporaneamente amico di Pilato e di Giosua. Va da Pilato, chiede il corpo di quest'ultimo prima della crocifissione. Prima di una crocifissione decisa immediatamente a ridosso del sabato, e che quindi molto difficilmente, in accordo all'esperienza che tutti dovevano avere da quelle parti di quei tempi, avrebbe consentito il tempo necessario a un condannato di morire sulla croce. Perché Giuseppe d'Arimatea si preoccupa tanto della sepoltura di Gesù? Troviamo anche ad aiutare il Giuseppe d'Arimatea Nicodemo. Anche lui è un membro del Sinedrio ed è un segreto discepolo di Gesù. Nicodemo è il Nakdimon Ben Gorion, che è citato anche nel Talmud, descritto da Giovanni come un capo dei giudei, ed era un medico. Mentre Giuseppe, di ritorno da Pilato lungo il percorso che dalla Torre Antonia, che era il luogo dove era stato condannato Gesù, conduce alla porta di Efraim, acquista un grande lenzuolo con cui avvolge il corpo di Giosua, Nicodemo, seguendo evidentemente un piano prestabilito, arriva sul Golgota con circa 100 litras di mirra e aloe. A cosa servono questi 32 kg e 700 grammi? Questo è il corrispondente della litra. 32 kg e 700 grammi di spezie. A preparare un unguento che si chiama, molto famoso in Oriente, che si chiama Maram Isha, dove Isha sta per Gesù e quindi in effetti si chiama l'unguento di Gesù. Detto anche Maram Iroshul, oppure l'unguento del profeta. La prescrizione e le proprietà di questo unguento sono menzionati in numerosissimi trattati di medicina orientale. In essi si dice esplicitamente che questo unguento venne applicato alle ferite di Gesù una volta deposto dalla croce. Nelle vicinanze del luogo della crocifissione c'è un giardino che è di proprietà di Giuseppe di Arimatea, e all'interno del giardino, scavata nella roccia, una tomba, un sepolcro. È qui che Giuseppe e Nicodemo avvolsero il corpo di Giosua nel lenzuolo dopo averlo cosparso di balsami medicinali. Non ci sono discepoli ufficiali, per così dire, di Gesù intorno, solo alcune donne, tra esse Maria di Magdala e l'altra Maria, la madre di Giosetos. Rimasero nei pressi della tomba, osservando a distanza dove e come il corpo di Giosua veniva sepolto. Le donne videro Giuseppe e Nicodemo uscire dalla tomba, rotolare contro la sua apertura un grosso masso. Era il tramonto di venerdì, quella che gli ebrei chiamavano l'alba del sabato, il grande Sabbat pasquale. La domanda è: perché il corpo di Giosuè non era stato lavato? Lavare un cadavere era un rito obbligatorio prima della sepoltura. Se si fossero utilizzati 33 kg di spezie per ungere interamente il cadavere, anche solo per ritardarne la decomposizione, è evidente che bisognava prima averlo lavato, così come prescriveva il rituale ebraico. Per centinaia di anni, anche se non ufficialmente, ricorda ancora il Boldrini, la Chiesa Cattolica ha ritenuto che la Santa Sindone di Torino fosse il lenzuolo in cui è stato avvolto il corpo di Gesù, una volta sepolto nella tomba. Recenti conclusioni invece a cui è giunto lo scienziato americano Walter McCrone, membro della commissione d'inchiesta del 78 sulla sindone, sembrano provare al contrario che si tratti di un falso banale. I test microscopici hanno infatti riscontrato nell'immagine della sindone una straordinaria quantità di ossido di ferro, costituente tradizionale dei colori come il rosso ocra, ad esempio, usati dagli artisti di un tempo. L'autore di questo studio commenta a questo punto che per la Chiesa di Roma potrebbe trattarsi di una fortuna insperata, perché, dice il Buldrini, se fosse stata autentica la sindrome di Torino costituirebbe un'ulteriore prova clamorosa del non avvenuto decesso di Gesù sulla croce, perché l'immagine impressa a caldo che prova il mancato lavaggio del corpo di Gesù, le evidentissime tracce di perdite di sangue successive alle deposizioni individuabili dall'angolo di scorrimento del sangue, sono alcuni dei tanti dati ricavabili dal disegno della sindone e che confermerebbero il mancato decesso. Ecco, qui vorrei aprire una parentesi che non avevamo ancora trattato nel corso delle precedenti puntate, proprio da questa affermazione della persona che ha fatto questo studio e che dice che se la sindone supporre che la sindone sia falsa farebbe un grande favore alla Chiesa di Roma, perché se si affermasse invece che è autentica sarebbe un'autentica prova del fatto che Gesù non è deceduto, non era morto, proprio perché dai segni che si possono riscontrare dal sangue fuoriuscito, e abbiamo già visto il particolare del sangue che non poteva fuoriuscire dal corpo di un morto, e da altri studi sull'angolazione delle ferite, appunto sarebbe una prova evidente che Gesù non era morto quando è stato avvolto nella sindone. Se fosse vera, dice lui. Ecco, abbiamo davanti agli occhi un articolo portato recentissimo, scritto da alcuni da uno studioso che ha raccolto testimonianze di una commissione composta addirittura da numerosi scienziati americani, controllata da sacerdoti specialisti messi nella commissione di controllo da parte del Vaticano, e il risultato di questo grande studio, di questa grande analisi e sintesi sulla realtà di questa sindone. È questo. Il titolo è Cristo si è fermato qui a morire due notti, e il sottotitolo è La certezza del credo ha trovato un riscontro inappugnabile nel responso della scienza. Lo dimostrano i fatti. Il sacro sudario, venerato da una folla di fedeli, ha veramente avvolto le spoglie del Nazareno. Si scioglie così nel conforto di prove materiali irrefutabili il secolare velo di scetticismo che aveva riposto la Santa Sindone nel novero delle insondabili misteri della fede. Il risultato di questa commissione superdotata scientificamente, fatta di americani e sacerdoti che controllavano, è che il lenzuolo è originale, è vero, ha avvolto veramente il corpo del Cristo. E curiosamente questa è proprio l'ipotesi che l'articolista che stiamo considerando faceva, dicendo che se fosse vera la sindone, se fosse dimostrata la sua autenticità, cosa delle quali l'articolista era scettico mentre scriveva, sarebbe una prova ancora maggiore dell'autenticità di questa sua analisi, cioè che il Cristo non era morto quando fu avvolto nel lenzuolo. Il Vangelo di Pietro, a cui ci siamo riferiti diverse volte nell'analisi di queste circostanze, riporta un altro dettaglio di grande importanza. Nel capitolo 9 l'uscita di Gesù dalla tomba viene descritta con queste parole. Videro tre uomini uscire dalla tomba, due dei quali facevano da sostegno al terzo. Ora, questo Vangelo di Pietro è evidentemente uno dei Vangeli cosiddetti apocrifi, ma non c'è studioso serio, credente o non credente, della resurrezione di Gesù di Nazaret che non prende in esame, oltre ai Vangeli cosiddetti ortodossi, gli Atti e le Epistole e anche i testi apocrifi, che sono poi quelli non ufficializzati. Allora la ricerca va avanti e cosa succede? Se Gesù di Nazaret non è morto sulla croce, cosa ne fu di lui? Qui inizia tutta un'altra fase di questo lungo studio che si occupa appunto della cosiddetta fuga in Oriente. Sono molte pubblicazioni che sono state prese in esame e in considerazione, e tra queste forse il più importante è un libro di tale Alhaj Kaivan Nazir Ahmad che si chiama Gesù nel Paradiso sulla Terra. A questa opera di Nazir Ahmad hanno fatto riferimento spesso in maniera critica tutti coloro che hanno tentato più o meno seriamente di indagare sulla cosiddetta seconda vita di Gesù dopo gli eventi della crocifissione. Le volpi hanno tane, gli uccelli del cielo hanno i nidi, il figlio dell'uomo invece non ha dove posare il capo. Ma è come in quella circostanza, in quei giorni, erano sembrate vere le parole con cui Gesù stesso aveva descritto la sua drammatica condizione. Perché? Perché Gesù si trova a vivere una condizione di clandestinità a questo punto, dopo essere uscito, curato, ristabilito dal sepolcro. Ed è costretto alle regole della clandestinità, è pur sempre un condannato che in qualche modo è sfuggito a una pena. Quando Gesù si presenta in pubblico dopo diversi tempi di doverosa cautela, e questo succede sul lago di Tiberiadi, come ci riporta la cronaca di Giovanni 21:4, dicendo che sul fare del giorno Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non sapevano che era lui, ci conferma che il suo aspetto era praticamente riconoscibile ancora a causa delle lacerazioni, delle ferite, delle cicatrizzazioni, dell'esperienza decisamente durissima che aveva dovuto sopportare. In un altro testo della tradizione araba, il Tashfir Ibn Jarir Tabri, lo scrittore Ibn Jarir scrive che Gesù era come il santo profeta. Lui e sua madre Maria dovettero migrare dalla Palestina e recarsi in un paese lontano, viaggiando di nazione in nazione. E ancora abbiamo visto e considerato una grossa carrellata di testi della tradizione araba, siriana, afghana, pakistana, perché questo sarebbe l'itinerario del viaggio da occidente verso oriente fino all'India di Gesù e Maria. E abbiamo trovato e raccolto e considerato testimonianze diversissime che provano il passaggio di Gesù, che da questo punto in avanti troviamo con un nome diverso, con il nome di Yuz Asaf e di Maria. Perché Yuz Asaf? Cosa significa? Yuz stava per Yuzu, Gesù, e Asaf in lingua ebraica significa il radunatore, quindi Yuz Asaf significherebbe Gesù il radunatore. Oppure, in accordo a un'altra ipotesi ancora, Yuz era anche il nome con cui si definiva una capacità di carismatica, di guida, leader Yuz. E Asaf era il nome con cui venivano chiamati i lebbrosi, che erano quando fossero guariti, quando venivano riammessi all'interno della comunità, venivano appunto chiamati così, Asaf. Quindi Yud Asaf significherebbe anche, o potrebbe anche significare, il capo, il leader, la guida dei lebbrosi guariti. Comunque il viaggio di Gesù continua, lo troviamo in Iran e poi in Afghanistan, abbiamo tracce del suo passaggio a Jalalabad anche, dove in accordo alla esistono due massi che recano un'iscrizione che portano appunto il nome di Yud Asaf, perché sembra, così vuole la tradizione, che Gesù si sedette lì a predicare. Quindi Gesù arriva in Pakistan e su una qualsiasi carta del Pakistan possiamo ancora vedere che a 64 km di strada a nord di Rawalpindi, la capitale, c'è una piccola cittadina che si chiama Murray. Murray, scritto così all'inglese, è il nome che gli inglesi nel corso della loro occupazione in India hanno dato a un piccolo villaggio che si chiamava Murray. E il vero nome di questo luogo è rimasto tale, Murray, fino al 1875. L'ortografia è quella della lingua italiana, M-A-R-I, Murray. Maria, la vecchia madre di Gesù, che ora lo sta seguendo nel lungo e faticoso viaggio in Oriente, muore in questo luogo e da essa prenderà il nome il piccolo villaggio nei pressi del quale verrà sepolta. Abbiamo visto poi la descrizione molto precisa, fotografica, della visita fatta dal Buldrini, l'articolista che è artefice di questo studio, alla tomba di Maria, dove, risalendo una valle, dove c'è tra l'altro una base militare che è molto protetta e c'è un grande traffico di uomini armati, a un certo punto lui è riuscito ad arrivare a questa tomba, di fronte a pochi chilometri da questa cittadina, dove anche viene racchiuso e conservato un bastone lungo più di 2 metri con la punta di ferro, chiamato Asahihisha, il bastone di Gesù. Abbiamo poi considerato anche lo studio di un grande storico orientale, Shaykh al-Said Hushshakid, che visse tra il III e IV secolo dell'Irgia e morì a Khorasan nel 962 d.C., il quale scrisse molte opere, diverse centinaia, la più importante delle quali è però il Kamul Huddin. E questo è un libro considerato dagli orientalisti di tutto il mondo di grande valore per l'attendibilità storica delle notizie in esso riportate. Bene, lo storico ci racconta del viaggio, della predicazione, della morte di Yud Asaf, Gesù, in Kashmir, appunto, nell'India. Non solo, ma nello stesso Kamal Huddin viene anche raccontata, così come segue, la morte di Gesù. Allora, scrive il Shaykh al-Said Sadiq, allora Yud Asaf, dopo aver errato per molte città, raggiunse quella terra che è chiamata Kashmir. La percorse in lungo e in largo e vi si stabilì, e là spese il resto della sua vita fino a quando la morte non lo colse e, abbandonato il suo corpo terreno, venne portato verso la luce. Ma prima di morire mandò a chiamare un suo discepolo di nome Babad, Tommaso, che era solito servirlo e che era abile in qualsiasi genere di lavoro. Yud Asaf manifestò a lui le sue ultime volontà dicendogli: «La mia ora sta per partire, sta per venire, devo partire da questa terra. Porta avanti la tua opera con rigore e non allontanarti mai dalla verità, recita regolarmente le tue preghiere», e gli diede quindi delle istruzioni precise per preparargli una tomba in quello stesso luogo. Poi stese le gambe verso occidente, la testa a oriente e morì. Abbiamo poi visto, ancora seguendo in questo studio, come il viaggio di avvicinamento alla quella che è la tomba vera e propria dove sarebbe sepolto Yuzasaf, Gesù. Questo appunto a Srinagar. Srinagar è una città del Kashmir, e c'è una descrizione così molto accurata che abbiamo già visto del quartiere, dell'ambiente, del luogo, e fino ad arrivare appunto al sepolcro vero e proprio, il Razabal. Il Razabal è una sorta di tempio, così, di cenotafio, di cripta, dove si trovano diverse tombe. E a un certo punto il nostro articolista trova le impronte di due piedi stilizzati che portano chiarissimi segni della crocifissione. Una tomba misera, nuda, spoglia, nella cripta sottostante. Lì sarebbero sepolte le ossa di Gesù, il Dio dei popoli di Occidente. Appesa al cenotafio, una tavoletta di legno verniciata di verde con la scritta in bianco dice che quella è la tomba di Yuzasaf. Ma Gesù e Yuzasaf erano veramente la stessa persona? A questo proposito esistono due testi antichi di grande importanza. Il primo è un'opera in persiano, il Tariq i Kashmir, attribuita a Mulla Nadiri, che, parlando del regno di Gopadatta, scrive: dopo di lui, Gopadatta, suo figlio Gopananda governò il paese e prese il nome di Gopadatta, appunto. Durante il suo regno vennero costruiti molti templi, e in quel periodo la volta del tempio in cima al Monte Salomone andò in rovina. Egli diede l'incarico di ripararla a uno dei suoi ministri di nome Sulamayan, originario della Persia. Gli Hindu obiettarono che lui, il ministro, era un infedele, appartenente a un'altra religione. Durante questo periodo, Hazrat Yuzasaf, proveniente dalla Terra Santa, arrivò in questa sacra valle e proclamò il suo essere un profeta. Si dedicò a opere di pietà e di virtù e disse di essere un messaggero di Dio che pregava giorno e notte per il popolo del Kashmir. Egli invitò il popolo ad abbracciare la sua religione, e poiché la gente della valle aveva fede in questo profeta, Raja Gopadatta gli riferì l'obiezione degli Hindu nei confronti del suo ministro, e fu per ordini impartiti dal profeta che Sulamayan, che gli Hindu chiamavano Sandeman, completò le riparazioni della volta. Questo nell'anno 54. In seguito, su una delle pietre delle scale, Sulamayan scrisse: in quest'epoca Yuzasaf proclamò il suo essere profeta, anno 54. E su un'altra pietra delle scale dello stesso tempio scrisse: Yuzu, profeta dei figli di Israele. E ancora continua il Mulla Nadiri, autore di questo Tariq i Kashmir. Ho letto in un libro degli indi che questo profeta era in verità Hazrat Isha, Gesù, lo spirito di Dio, Ruhallah, la pace sia con lui, e che prese anche il nome di Yud Asaf. Solo Dio, solo in Dio vi è vera conoscenza. Egli trascorse la sua vita in questa valle dopo che la sua dipartita gli venne data riposo nel Mohalla Hanzramah. Si dice anche che la tomba di questo profeta emanasse una luce profetica. Raja Gopadatta, dopo aver regnato 60 anni e 2 mesi, morì. Allora, vediamo che questo lungo studio procede ancora con l'analisi di molte testimonianze riportate in diversi momenti storici da diverse persone. Prima è ancora l'analisi di un testo scritto in sanscrito, scritto nel 3191 dell'era Laushika, che corrisponde al 115 d.C., nel quale si legge che i Shakas arrivarono in Haryadesh, l'India, il paese degli Arya, dopo aver attraversato l'Indo, mentre altri vi giunsero attraverso le vie dell'Himalaya, e tutti cominciarono a saccheggiare il paese, poi se ne andarono portando con sé il bottino. Poco tempo dopo salì al trono Raja Shalevain e in breve tempo questi sconfisse i Sakash, i Cinesi, i Tartari, i Walkis, i Kamprups e i Karazanis e li punì. Egli mise quindi i Malech, gli infedeli, e gli Arya in due nazioni separate. I Malech vennero collocati al di là del fiume Indo e gli Arya da quest'altra parte. Un giorno il Raja Shalevain si recò in un paese dell'Himalaya. Là, in una località chiamata Vayan, vide uno che sembrava essere un raja dei Sakash, di carnagione chiara, e che vestiva di bianco. Shalevain, il re, gli chiese chi fosse, e lui rispose che era Yuzu Asaf, di essere nato da una vergine, e essendone Shalevain sorpreso, lui disse che stava dicendo il vero e che il suo compito era quello di purificare la religione. E disse anche: «O Raja, quando nel paese dei Malech la verità era stata nascosta e non esisteva più limite alle pratiche malvagie, io ho fatto la mia comparsa, e per la mia opera i colpevoli e i peccatori hanno avuto sofferenza, e io stesso soffro per mano loro». Il Raja gli chiese di nuovo quale fosse la sua religione, e lui rispose: «È di fare vincere l'amore, la verità e la purezza di cuore. Per questo mi chiamano Isha Masi, Gesù il Messia». Ancora, vediamo quindi dall'analisi di questi ultimi due libri che nel primo Yuzu Asaf è riconosciuto essere Yuzu, il profeta dei figli di Israele. Nel secondo, che risale al 115 d.C., egli è chiamato Isha Masih, Gesù il Messia. Quasi tutti i viaggiatori che hanno viaggiato in Oriente nel secolo scorso, che hanno visitato il Kashmir, si sono trovati di fronte a una vivissima tradizione locale che voleva Gesù di Nazareth essere vissuto e morto da quelle parti. Ad esempio Sir Francis Younglehusband, che fu per molti anni un rappresentante della corona in Kashmir, scrive che circa 1900 anni fa in Kashmir visse, scriveva allora, un santo di nome Yusasaf che predicava in parabole, molte delle quali erano le stesse usate dal Cristo, come ad esempio quella del seminatore. La sua tomba si trova a Srinagar e la tesi che Yusasaf e Gesù siano la stessa persona viene confermata da questa testimonianza. Il capitano Enriquez, nel suo libro I regni di Dio, scrive: durante il mio soggiorno a Srinagar mi trovai di fronte a una strana tradizione riguardante alcune tombe del luogo. C'è una tomba reputata essere quella del Cristo. Il Nehru, che era stato per lungo tempo primo ministro indiano, che fu pandit del Kashmir, in un suo libro scrive: in tutta l'Asia centrale, in Kashmir e anche in Ladakh, esiste ancora una forte tradizione che vuole Gesù o Isha viaggiante da queste parti, e la cosa non ha nulla di intrinsecamente improbabile. Il popolo Kashmiri, gli abitanti del Kashmir, così come gran parte di quello afghano, ha origini ebraiche. Originariamente le tribù di Israele erano 12, ma solo due di esse rimasero in Israele. È storicamente provato che gran parte delle altre tribù migrarono nell'Asia centrale, nell'Afghanistan e nel Kashmir. Del resto, oggigiorno anche un osservatore superficiale potrebbe accorgersi della cosa. I tratti somatici del popolo Kashmiri sono molto simili a quelli degli ebrei, le due lingue hanno moltissime parole in comune e anche alcune usanze, alcune abitudini di alimentazione e di regole di vita sono le stesse. Niente di strano che Gesù Cristo, il profeta dei figli di Israele, avesse compiuto e portato a termine la sua missione fra altri figli di Israele in altre terre. Il professor Fidah Ashnain, direttore del Museo Centrale di Srinagar, è da anni impegnato assieme ai suoi collaboratori nel rilievo scientifico di tutti i reperti archeologici legati alla vicenda di Gesù in Kashmir. Questo professore indiano ha testimoniato come segue: esiste un grande numero di antichi manoscritti tibetani che provano lo strettissimo legame che unisce buddismo a cristianesimo. Molti sono i buddisti che dicono che Gesù fu un discepolo del Buddha e un perfetto espositore della sua dottrina. E poi, chi ha scoperto Gesù? Sono stati forse i cristiani o i musulmani? Chi erano i magi dell'Oriente, i famosi re magi che seguendo le stelle portarono i doni a Gesù bambino? L'Oriente di allora era in larga parte buddista. I buddisti erano grandi astrologi e soprattutto credevano nella reincarnazione. Allo scopo di identificare il nuovo Buddha reincarnato, mostravano ai neonati degli oggetti di riconoscimento. Questo è quanto probabilmente è accaduto a Betlemme. E così si conclude questa lunga escursione in terra di ipotesi, di prove, di fotografie, di documentazioni e di teorie, che ci ha visto impegnati nel corso di 3 puntate nell'analisi di questo lavoro di Carlo Buldrini, che si chiama appunto Dove è sepolto Gesù? Uno studio che proverebbe che la tomba di Gesù non è a Gerusalemme ma in Kashmir, appunto a Srinagar, nel Rozabal, un sepolcro del Kanihar. Gesù sarebbe arrivato in quei luoghi dopo la deposizione della croce, accompagnato da Maria che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte, e avrebbe predicato fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, morendo là venerato come un grande saggio. Resta in conclusione da aggiungere solo quello che è l'appello dell'autore di questo lavoro, che chiede ufficialmente che venga istituita una missione scientifica internazionale che studi a fondo il Rozabal di Srinagar. Questo, aggiunge l'autore, prima che qualsiasi prova possa venire occultata, ammesso che già non sia stato fatto. E si domanda ancora in conclusione lo scrittore, chi ha paura di scoperchiare quella tomba? Avete ascoltato KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. I migliori saluti a tutti, Hare Krishna.